Prigioni Sera.
Frana del Pizzo Cengalo, il processo slitta al 2026. Intanto la Val Bregaglia si prepara a celebrare la fine dei lavori di ricostruzione a Bondo. Il Gran Consiglio, riunito in seduta nel Moesano, potrebbe accadere nel 2027 con la sessione extramuros. Buonasera da Patrick Colombo. Niente da fare, non si terrà nemmeno quest'anno il processo per accertare eventuali responsabilità penali nella scomparsa degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengalo il 23 agosto del 2017. Il dibattimento, ci ha confermato oggi il Tribunale della Regione Maloja, slitta al 2026. L'inchiesta si era chiusa nel luglio di un anno fa con il rinvio a giudizio di 5 persone per omicidio colposo. Ricevuto l'atto di accusa, il Tribunale con sede a St. Moritz aveva indicato l'ultimo trimestre del 2024 quale orizzonte temporale per l'apertura del processo. Dopo un primo rinvio al 2025, adesso quello all'anno prossimo. Queste le indicazioni fornite tramite il servizio di comunicazione dei tribunali grigionesi. Nel frattempo, si legge nella nota inviataci nel pomeriggio, si è reso necessario emanare disposizioni ordinatorie ed esperire ulteriore materiale probatorio, di cui parte va ancora esperito. Il dibattimento avrà luogo nel 2026. Alla sbarra come imputati, lo ricordiamo, compariranno due alti funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca Anna Giacometti. Per tutti loro vale il principio della presunzione di innocenza. E noi restiamo in Bregaglia perché da oggi fino a venerdì Grigioni Sera vi propone un approfondimento quotidiano in vista dei festeggiamenti che il 12 settembre sanciranno ufficialmente la fine dei lavori di messa in sicurezza del nucleo di Bondo, la frazione colpita dalla devastante frana dell'agosto di 8 anni fa e da colate detritiche che hanno raggiunto l'abitato. Abbiamo sondato il parere della popolazione locale per capire se queste opere, oltre ad essere funzionali, sono anche apprezzate dal punto di vista estetico. Alessandro Tini.
Arnoldo Giacometti, 88 anni, ha scattato più di 5.000 foto per documentare prima la frana e la colata dei detriti, poi la messa in sicurezza e le opere di protezione. Ha dunque testimoniato le fasi del megaprogetto interdisciplinare che ha ricostruito argini, muri, ponti e ridisegnato un tratto della strada cantonale.
Io che sono stato per 30 anni archivista del Comune di Bondo, mi sono sentito quasi un po' in obbligo di documentare cosa è successo, no? Io fotografo sempre il mercoledì, quando ci sono gli operai che lavorano, e il sabato, quando i cantieri sono fermi. E questo lavoro però è continuato, sono 8 anni adesso, e finirà il 12 settembre, quando ci sarà qui la festa. Allora farò le mie ultime foto, eccetera.
Giacometti è membro della Pro Bondo, l'associazione nata dopo la catastrofe per valorizzare il territorio. Sulla ricostruzione ha avuto voce in capitolo e tenuto i fari sempre accesi.
Diciamo, vicino agli argini ci sono un po' tanti muretti, sembra un po' un labirinto ogni tanto, no? È bello anche così, ci sono un po' pochi parcheggi, è un modo di abbellire che però va un po' a scapito degli automobilisti.
Ciò non di meno, anche Pro Bondo ha ravvisato alcuni elementi di criticità.
Ci sono sempre state due opinioni un po' divergenti. Io sono sempre stato quello un po' più pedante e nella Pro Bondo, diciamo, grossolanamente siamo adesso tutti d'accordo che le opere sono riuscite molto bene. E sono opere veramente, si può dire, che sono opere d'arte che appartengono in una valle che ha avuto tanti artisti.
Ma qual è il giudizio degli abitanti di Bondo? Difficile dire. Noi lo abbiamo chiesto ad alcuni passanti.
Risultati finali, sì, ma però ci sono tante cose che penso che avrebbero potuto fare differenti. Troppi sassi, è venuta una cosa un po' pesante. Ma siamo contenti che hanno fatto perché ci sentiamo più sicuri.
Sicuramente è stato un disagio per tutta la comunità e anche vedere cambiare il paesaggio sicuramente non è stato facile per nessuno qui, però hanno fatto un ottimo lavoro, c'è verde, sì ci sono tanti muri, però se ci sono evidentemente servono.
Magari per i vecchi diciamo è un po' difficile accettare questa cosa perché loro il paese era così fatto, era strutturato in questa maniera, adesso con questi ponti e sassi e questi muri di cinta così è bello. Però neanche a me non piace tanto, è proprio un po' troppo.
È pesante per l'occhio, sì. Sfruttare un po' di più in parcheggi e forse meno muretti e giardini che vengono sfruttati adesso e poi col passare degli anni magari sono lì. E il comune deve stagare l'erba.
Io lo guardo dal punto di vista, forse è intelligente l'aver fatto così che non succeda di nuovo, ma così drasticamente in termini di bellezza, non penso che sia molto bello, ma utile.
Chi ospiterà la prossima sessione extramuros del Gran Consiglio? Oggi è stato pubblicato il bando di concorso per accogliere, nel giugno del 2027, il Parlamento cantonale in trasferta, lontano da Coira dunque. L'appuntamento è ormai diventato una tradizione. Sarà infatti la sesta volta da quando il legislativo decise che ogni 4 anni i 120 deputati retici devono riunirsi fuori dalla capitale per andare a conoscere le realtà periferiche. Questa volta potrebbe toccare alla regione Moesa, come ci racconta Roberto Scolla.
La prima volta fu Poschiavo nel 2009 ad ospitare il Gran Consiglio dopo che questo, solo 2 anni prima, adottò la storica decisione di effettuare una trasferta del Parlamento ad ogni legislatura. Seguirono Samnauna, Rosa, Pontresina e Clusters e tra 2 anni i 120 deputati retici potrebbero ritornare nel grigione italiano, nella regione Moesa. Un'occasione vista di buon occhio dal presidente della regione, Giampiero Raveglia.
Naturalmente notizia fresca e quindi non ne abbiamo ancora potuto parlare a livello degli organi regionali, ma se ci fosse la possibilità di poter far venire il Parlamento cantonale qui nella regione Moesa, sarebbe sicuramente un'ottima possibilità per far conoscere la nostra regione, i nostri problemi e le nostre opportunità.
Positiva anche la reazione del settore turistico, il direttore dell'ente regionale, Christian Vigne.
L'occasione è sicuramente interessante e abbiamo già manifestato interesse precedentemente. Potrebbe essere la volta buona, quindi se le forze in campo in Mezzolcina e Calanca dimostrano interesse unitamente a noi, siamo pronti a poterci organizzare e a candidarci per questa sessione extramuros.
È ottimista e propone anche una località per ospitare la sessione, il presidente della deputazione grigione italiana del Gran Consiglio, Samuele Censi.
Direi non c'è due senza tre. 8 anni fa ci avevamo pensato senza candidarci, 4 anni fa ci siamo candidati, purtroppo non è andata bene. In questi ultimi anni c'è stato un importante sviluppo in Alta Mesolcina, penso a San Bernardino, ne ho già accennato tra l'altro anche al sindaco Ciocco, potrebbe essere sicuramente un'ipotesi in più. Prima si pensava ad una extramuros regionale, quindi partendo dallo stallo dislocata su tutto il territorio. In questo caso San Bernardino potrebbe offrire una location, come si dice oggigiorno, sicuramente interessante.
Samuele Censi ora, assieme a tutte le persone e le organizzazioni interessate del Moesano, devono mettersi celermente al lavoro perché il dossier di candidatura deve essere presentato alla segreteria del Gran Consiglio entro il 21 novembre.
È tutto per oggi, buona serata.